Siria e Iran, prove tecniche di normalizzazione. Putin, Trump, prove tecniche di comunicazione. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The fall of Assad regime marked a historic moment and the chance for all Syrians to rebuild the country.
The Houthi-run health ministry says dozens of people have been killed and wounded in U.S. airstrikes.
America will hold Iran fully accountable.
U.S. President Donald Trump says he plans to speak to Russian President Vladimir Putin on Tuesday.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, buon lunedì, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. E poi ci siete voi, 349-238-6666, a dare linfa vitale a questo programma con domande e commenti. Se preferite X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. Le 16.08, una manciata di secondi qui a Milano, le 18.08, 30 secondi nell'ufficio presidenziale del Cremlino, le 11.08 e 40 secondi nello studio Ovale alla Casa Bianca, dove sono in atto gli ultimi preparativi per la telefonata tra i due presidenti di domani. Questa settimana di grande attualità internazionale nasce e parte all'insegna dell'accelerazione. Vi sarà una telefonata appena confermata dal Cremlino tra Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump. Verrà annunciato qualcosa di grosso, così ha detto Donald Trump, ma gli scettici dicono, al di là di qualche proclama, poco di concreto potrebbe scaturire, ma tant'è, è il primo passo, forse concreto, verso una tregua. Lo sapete, un piano è stato presentato agli ucraini, gli ucraini lo hanno accettato, adesso la palla è nel campo russo. Come si prepara una telefonata di questo tipo? Con quali persone ci si accompagna e da quali persone ci si circonda quando si deve trattare un tema così delicato? Sia nello studio Ovale, naturalmente, che nell'ufficio presidenziale del Cremlino. Oggi proveremo, quasi come fossimo una mosca invisibile, a infilarci in quei due luoghi del potere per provare a raccontarvi quello che avverrà da qui a poche ore. Così come proveremo a raccontarvi le conseguenze di una lettera inviata da Donald Trump al leader spirituale iraniano Khamenei. In realtà all'inizio Khamenei aveva detto non ho ricevuto nessuna lettera, poi la lettera è arrivata. Sostanzialmente Donald Trump sta attuando prove tecniche di normalizzazione con l'Iran, cioè prova a rimettere in gioco gli accordi sul nucleare, quegli accordi fortemente voluti dal presidente Obama e dal quale lo stesso Donald Trump si era sfilato. E quindi hashtag normalizzazione. A proposito di normalizzazione, Al Jolani o Al Shara, decidete voi se preferite il nickname di battaglia o quello più prettamente politico-diplomatico, manda il suo ministro degli esteri in delegazione in Europa, anche qua omaggiando l'hashtag della normalizzazione. Si chiederà soprattutto l'allentamento delle sanzioni, perché la Siria è un baratro, praticamente è un passo dal baratro dal punto di vista economico, la situazione è molto molto complessa, vi sono stati alcuni segnali confortanti, per esempio l'accordo con i curdi, vi sono stati segnali molto preoccupanti come le violenze settarie degli ultimi giorni, vi sono dei segnali moderatamente preoccupanti come la nuova costituzione che si baserà sulla legge islamica, che consentirà il rispetto degli altri culti ma che contiene degli elementi che fanno storcere il naso ad alcuni analisti, tanto che si parla di nuova deriva autocratica. Questi i temi di quest'oggi, voi scaldati pure i polpastrelli, per voi c'è il 349-238-6666, noi passiamo ai dossier. E vi visto che parlavamo di prove tecniche di comunicazione, martedì 18 marzo a Luanda inizieranno delle prove tecniche di pace, quelle tra il governo della Repubblica Democratica del Congo e i ribelli del gruppo M23 sostenuti dal Ruanda, che nelle settimane scorse hanno conquistato alcune località chiave nell'est del paese, guadagnando a livello territoriale qualcosa che non si era mai visto nella storia delle ribellioni nel nord del Kivu. Lo ricordo, per chi non ci seguisse assiduamente, stiamo parlando di un pezzetto preziosissimo, di un prezioso forziere a livello mondiale. Coltan, uranio, petrolio, cobalto e chi più ne ha più ne metta sono presenti nel sottosuolo congolese. La qualcosa ha fatto proliferare a centinaia e centinaia di gruppi ribelli che da tempo inefficacemente Kinshasa prova a combattere. Questo gruppo M23 invece si è rivelato particolarmente efficace nel conquistare ampie fette di territorio. Dopo l'annuncio dell'intenzione del primo ministro Netanyahu di licenziare il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, circa 60 leader dei movimenti di protesta si sono riuniti per pianificare una risposta. È prevista una manifestazione per mercoledì 19 marzo davanti all'ufficio del primo ministro a Gerusalemme. Il tutto mentre arrancano i colloqui di Doha, quelli che dovrebbero portare all'avvio della seconda fase tra Hamas e Israele. Weekend ad alto tasso di diplomazia, se è vero come è vero che sabato c'è stato il meeting virtuale della coalizione dei cosiddetti volenterosi, che è salito a più di 30 come numero di paesi alleati disposti a partecipare alla cosiddetta appunto coalizione. Sostanzialmente una forma di garanzia, peacekeeping, forza di interposizione, dipende dalla forma e dal mandato politico nel caso in cui scoppiasse la pace tra Russia e Ucraina. Promotore dell'iniziativa Keir Starmer, sapete, in qualche modo si stanno un po' scambiando il testimone nel fare da forza forza motrice in questa opera diplomatica, sia Emmanuel Macron, il presidente francese, che il premier laburista Keir Starmer. Ci sono alcuni paesi che mostrano ritrosie nella possibilità di mandare i propri uomini sul campo, altri invece, appunto, come stessi francesi o gli stessi inglesi, invece si dicono assolutamente disponibili. A proposito di Ucraina, l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in conferenza stampa a Bruxelles ha ribadito che c'è un ampio sostegno politico alla sua ultima proposta, aiuti militari a Kiev da 40 miliardi. Ora si sta concentrando sui dettagli. Il tutto avviene, lo sapete perfettamente, ma lo ricordiamo, visto che ovvio lo diciamo, sulla base di un forte disimpegno statunitense che potrebbe col contagocce far arrivare gli ultimi aiuti nelle prossime settimane per Kiev, e quindi si corre ai ripari. Intanto in Serbia c'è stata la più grande protesta degli ultimi decenni. Come avevamo annunciato nella scorsa settimana di Nessun Luogo Lontano, sabato pomeriggio migliaia di persone si sono riversate nel centro di Belgrado per manifestare contro il governo di Vucic. Il casus belli era stato quell'incidente avvenuto a Novi Sad nel novembre scorso. Il tetto di una stazione ferroviaria era crollato, uccidendo 15 persone. I manifestanti si erano scagliati contro la mancanza di manutenzione e più in generale verso malgoverno e corruzione. Vucic, peraltro, nelle scorse settimane aveva sostenuto che le manifestazioni fossero state provocate da potenze straniere. Nel corso delle manifestazioni ferite solo, dico solo perché diciamo che i prodromi, viste le dichiarazioni dei politici, potevano essere molto più pesanti. Sono rimaste ferite circa 50 persone, di cui nessuno in modo serio, 20 sono state fermate dalla polizia. Lo stesso Vucic aveva evocato la possibilità molto molto forte che vi fossero degli scontri. Infine, i ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato nelle prime ore di oggi la responsabilità del secondo attacco a una portaerea americana, e questo in 24 ore, definendolo una rappresaglia per gli attacchi statunitensi contro il territorio yemenita. Donald Trump ha fatto nei giorni scorsi una serie di bombardamenti nei quali, secondo quanto riportato dall'inviato Witkoff, sarebbero stati uccisi molti leader del gruppo appunto Houthi. Secondo fonti Houthi, le vittime sarebbero 53, colpite le città di Sada, di Sanaa, di Hudaydah, e colpito anche un ospedale oncologico. Vi sarebbero 53 morti, tra cui 5 bambini. I nostri dossier internazionali, ricchi ma sintetici, come sempre, il lunedì c'è tanta carne al fuoco, allora li chiudiamo e iniziamo il nostro racconto.
We are working closely together with the regional actors as well as the international actors.
Stiamo lavorando a stretto contatto con gli attori regionali e internazionali per tenere d'occhio ciò che sta accadendo in quell'area. E siamo anche pronti ad aprire l'ambasciata lì, ad avere la nostra delegazione a Damasco, per avere davvero i nostri occhi e le nostre orecchie sul campo. Quindi, come dicevo, il futuro della Siria è fragile, ma pieno di speranza. Dobbiamo lasciare il giusto spazio affinché vengano fatti i passi giusti, ma questi passi, prima o poi, vorremmo vederli compiere. Se faranno dei passi avanti, allora saremo disposti anche noi a muoverci di conseguenza.
Prudente, un po' attendista, ma con delle venature di ottimismo. La frase, le frasi pronunciate da Kaya Kallas, che si occupa della politica estera dell'Unione Europea, l'incontro quest'oggi con la delegazione siriana, cosa sta accadendo? Sono davvero prove tecniche di normalizzazione? Davvero arriveremo a avere una Siria non più stritolata dalle sanzioni? Ma che tipo di Siria? Una Siria che intanto, lo ricordavo all'inizio di questo nostro viaggio, ha approvato una nuova costituzione che fa storcere il naso a qualcuno, ha avuto a che fare, ha dovuto gestire per ora abbastanza malamente violenze settarie, ha siglato però un accordo che lascia ben sperare, per esempio con i curdi del nord del nord-est. Francesco Petronella, analista e giornalista di ISPI, buongiorno e ben ritrovato.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Allora, probabilmente sui libri di testo questo è il vero dilemma geopolitico. C'è un paese in transizione, un paese rispetto al quale il nuovo leader non è esattamente quello agognato magari dai partner europei, che sta cercando di fare di tutto per indossare la giacca buona, e a questo punto l'Europa si trova di fronte a un bivio: o di nuovo isolare il regime di al-Jolani o al-Shara se preferite, oppure iniziare timide aperture verificando passo passo che non vi siano derive troppo pericolose. Ma come si fa a procedere passo passo, visto già per esempio la Costituzione che è stata approvata, che ha fatto gridare qualcuno a un tentativo già di autoritarismo?
Sì, la situazione è molto complicata. Per il momento l'atteggiamento adottato dall'Unione Europea nel suo complesso e poi da singoli paesi, secondo me, è quello che è stato sintetizzato efficacemente qualche giorno fa dal ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Non a caso la Francia molto spesso è, diciamo, un'avanguardia, sì, di quelle che poi sono le mosse dell'Unione nel suo complesso. Lui ha detto una formula, secondo me, molto efficace, che è quella dell'assegno in bianco, cioè al nuovo governo di Damasco non verrà dato un assegno in bianco sia per quanto riguarda la sospensione o poi la definitiva rimozione delle sanzioni, né crediti per quanto riguarda ricostruzione, eccetera, se non in cambio di alcune garanzie per quello che riguarda le cose più importanti che si ricordavano, e quindi rispetto per le minoranze, garanzia di alcuni diritti dal punto di vista civile, soprattutto per le donne, eccetera, che sono blandamente riportati anche nella dichiarazione costituzionale che è stata pubblicata qualche giorno fa, che è una specie di compromesso fra tante spinte, comprese quelle esterne dei partner occidentali, che tali vorrebbe Al-Shara appunto come partner.
La voce e l'analisi di Francesco Petronella, ISPI. Anche mettersi nei panni di Al-Shara deve essere qualcosa di particolarmente difficile e difficoltoso. Da un lato hai avuto questa discesa, questa cavalcata senza colpo ferire fino a Damasco, che quasi quasi nemmeno lui ci credeva. Poi improvvise esplosioni di violenza che sono state mal gestite, ha promesso delle commissioni d'inchiesta e staremo a vedere come e riuscirà a gestire. Dall'altra parte agli occhi attenti di Israele, che continuano non soltanto a mettere i piedi sul territorio siriano ma anche a volte a effettuare dei bombardamenti. Dall'altra parte ha un disperato bisogno dell'Europa, perché senza l'abolizione delle sanzioni, senza un'osmosi anche economica con l'Europa, deve gestire un paese che è sull'orlo del tracollo economico, con una popolazione che però chiede delle cose, e quindi se non accontenti innanzitutto i bisogni primari, siamo punti a capo con la rivoluzione o cosiddetta primavera araba, Francesco.
Sì, assolutamente sì. La componente economica è stata una parte essenziale delle varie sollevazioni che ci sono state nel biennio 2010-2011 nel mondo arabo, a partire dalla Tunisia e anche in Siria. La situazione economica prima del 2011 era migliore rispetto a quella attuale, questo deve essere chiaro, ma sì, era un paese comunque vittima di quella che molti analisti hanno chiamato spesso una cleptocrazia, cioè un regime senza il quale, cioè, bisognava essere necessariamente ammanicati con il sistema per poter andare avanti, quindi un'economia dirigista, asfittica, che lasciava marginalizzate ampie fasce della popolazione. Quindi è per questo che sin dall'inizio i nuovi arrivati al potere hanno spinto per la rimozione delle sanzioni, e addirittura è scritto addirittura nella dichiarazione costituzionale la loro apertura per la libera concorrenza, il libero commercio, una sorta, non so come dire, di ispirazione economica tecnico-liberistica, che sembra strana applicata ad un paese che
sì.
appunto è in mano a degli ex o tuttora estremisti islamici, però appunto serve ad attirare investimenti dall'estero per risollevare l'economia.
E qua torniamo al tema del dilemma, un'Unione Europea che deve scegliere se parlare, come parlare, con qualcuno che lo ricordava molto bene Francesco Petronella, analista e giornalista di ISPI, fino a qualche tempo fa aveva la barba un po' più lunga, indossava la kefia e un'arma in mano pronta a menare fendenti per tirar giù il governo e il regime di Bashar al-Assad. Qualcuno potrebbe accusare l'Europa di eccesso di realpolitik, Francesco, però tant'è.
Sì, non so se si possa parlare apertamente di realpolitik, perché tale sembrava anche quella che aveva portato alcuni paesi europei a ripristinare le relazioni con Bashar al-Assad,
sì.
che alla fine si è rivelato la tigre di carta che era. Ricordavi giustamente, il suo regime dopo 50 anni di dominio è caduto in 11 giorni. L'attuale assetto è ancora più sfilacciato, se possibile, lo abbiamo visto con le tendenze settarie sulla costa, i drusi, un'altra minoranza importante in Siria, che hanno stretto un'intesa con Damasco, ma che è stata parzialmente sconfessata da alcuni leader dei drusi. Insomma, ci sono forze centrifughe interne e pressioni esterne molto forti, quindi la situazione non è assolutamente stabilizzata da questo punto di vista. Dall'altra parte bisogna mettersi, come dire, nei panni dei decisori politici europei, ognuno dei quali poi ha un'agenda. Ci sono paesi, per esempio, come l'Austria, la Germania, la Grecia, eccetera, che spingono per la normalizzazione, soprattutto per il dossier migranti e rifugiati, che come dire, vorrebbero rimandare in parte indietro, e per far questo c'è bisogno di intavolare un dialogo con chi governa il paese in maniera faticosa, eccetera, ma governa il paese.
E ricordiamo, ed è l'ultimo tassello che stiamo toccando, Francesco Petronella, che la Siria è stato uno dei paesi che durante le cosiddette primavere arabe ha sfornato, perdonate il termine, in proprio uno tra i più alti numeri di profughi, di sfollati. Una milionata arrivò in Germania 2015-2016, porte aperte dalla Merkel. Gli altri, la maggior parte, come spesso capita durante i conflitti, sono rimasti nei paesi vicini, perché forse è antintuitivo, ma il profugo non vuole scappare dall'altra parte del mondo, rimane vicino al proprio paese sperando che la situazione si calmi e tornare. Infatti parliamo di profughi siriani in Libano, per esempio, o di profughi siriani in Turchia. Questa sarà l'altra grande sfida per Al-Shara, perché se la Siria davvero ridecolla economicamente, può essere un incentivo per riattirare la diaspora e rimettere in moto l'intera macchina. Francesco, un telegramma su questo.
Viceversa, ci sono, come dire, c'è la necessità di riattirare in patria quelle che sono le leve, sono elementi migliori del paese che possono dare un contributo a risollevare l'economia, senza dubbio.
Grazie mille a Francesco Petronella, sua l'analisi su Siria e prove tecniche di normalizzazione con Bruxelles. Staremo a vedere. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A voi, grazie mille.
Tre quattro. 3899-2386666. Tra pochissimo andremo a dare i numeri, in senso buono, quelli della borsa. Prima la vostra voce. Quanto potere ha davvero il leader siriano? Ancora sul terreno truppe di almeno 3 o 4 potenze, fra regionali e mondiali, senza aiuti finanziari dal Golfo, non riuscirà mai a ricostruire il paese. Di certo nessuno gli darà niente per niente. Molto acuta l'osservazione. Ha il grande cappello turco, intanto per cominciare, naturalmente. L'accordo con i curdi credo che vada proprio in questo senso, nel senso che, però, opinione mia personalissima, al-Shar dovrà puntare su una soluzione più ecumenica possibile per andare a stemperare tensioni e violenze settarie. Il rischio, il laboratorio libanese ce lo insegna molto bene, è avere tante milizie, tanto settarismo, tante armi che girano e la gestione diventa estremamente difficile. Gianni da Verona: non esiste un solo paese islamico che non sia autocratico. Qui c'è un refuso col pastrello troppo caldo, lontanamente democratico, ma stiamo scherzando. E qualcun altro: com'è possibile che l'Unione Europea intenda normalizzare le relazioni col regime post-jihadista di questa Siria dopo il genocidio della comunità alawita delle ultime due settimane, la cui dinamica ricorda gli inizi di quello armeno fino all'800? Veramente non ho parole. Così Alessandro, qualcuno ci rimprovera di non parlare del taglio dell'elettricità di Israele sulla striscia di Gaza, citando un'intervista dell'infermiere d'emergency a un quotidiano. Guardi, credo la puntata di venerdì abbiamo fatto sentire la voce di quell'infermiere che lei cita, che denunciava appunto questa nuova forma di guerra attuata da IDF verso la striscia di Gaza. Tra pochissimo andremo ad affrontare un altro tema che è super spinoso, perché lo ricorderete, faccio un breve recap. Nel 2008, con una mossa giudicata da molti molto audace, con le elezioni di Barack Obama, si cercò di normalizzare i rapporti con l'Iran. In che modo? Sostanzialmente attuando quell'accordo sul nucleare iraniano che prevedeva una soglia sull'arricchimento dell'uranio, un limite massimo al numero di impianti nucleari e anche un maggiore controllo da parte dei funzionari dell'AIEA. Questo sostanzialmente portava tanti occhi internazionali su quello che era considerato l'asse portante dell'asse del male, perdonate la ripetizione. Nel primo mandato Trump, l'amministrazione Trump si sfila da quel accordo, lasciando mano libera sostanzialmente anche per reazione all'Iran stesso. Di lì e poi i rapporti tra Teheran e Washington si sono deteriorati in maniera incredibile. Ricorderete quel omicidio mirato eccellente, il generale Soleimani, mentre era in Iraq, sostanzialmente era quello che si occupava delle operazioni sporche all'estero in Iran, ma era come ammazzare praticamente un ministro degli esteri in missione all'estero. Adesso, colpo di scena, Donald Trump vuole tendere un ramoscello dell'olivo a Ali Khamenei. Come andrà a finire? Borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Chi l'avrebbe mai detto che nel secondo mandato Donald Trump, lo stesso che aveva fatto scoppiare in mano agli attori il dossier nucleare iraniano, fosse lo stesso che con una lettera al leader spirituale Khamenei tende un ramoscello d'olivo e dice: beh, riparliamo di quell'accordo sul nucleare. Ho sintetizzato più o meno quello che riguardava e che qual era il perimetro di questo accordo sul nucleare. Il risultato di quello stralcio che cosa è stato? Beh, sostanzialmente un Iran più isolato, un Iran che ha proseguito senza controlli particolari sull'arricchimento dell'uranio, ha nascosto per bene sottoterra alcune sue centrali ed è diventato ancora più pericoloso, naturalmente. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Pejman Abdul Muhammadi. Insegna storia e istituzioni nel Medio Oriente, Università di Trento, è autore del podcast Geopolitica con Pejman. Pejman, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, come mai Donald Trump contraddice una delle grandi cavalli di battaglia del suo primo mandato e prova a rinormalizzare le relazioni con l'Iran? Forse perché l'Iran adesso mai è stato così debole nella sua storia?
Allora, sicuramente è stata la Repubblica Islamica il suo momento più debole nei suoi 45-46 anni ormai. Ma in realtà io credo che Donald Trump abbia lanciato il primo dado, come dicevo da voi, ma non sia una richiesta di riconciliazione. In realtà è questa lettera mandata all'Ayatollah Khamenei, la guida suprema della Repubblica Islamica, è soltanto un primo passo per metterlo in trappola, in scacco. Donald Trump non ha alcuna intenzione di fare diciamo una pace o una riconciliazione con la Repubblica Islamica, poiché nel suo paradigma l'Islam politico, sia radicale sia riformista, non è adeguato al nuovo Medio Oriente che vuole in qualche modo promuovere. Quindi questa lettera, infatti cosa è successo? Che poi l'Ayatollah Khamenei ha dovuto in qualche modo non rispondere ancora ed entrare in difficoltà, perché loro vogliono giocare dietro le quinte, mentre Trump gioca all'aperto. Sì. Con Biden e Obama si giocava dietro. Trump gioca a livello aperto e questo mette in difficoltà sistemi che si nutrono dall'oscurità, non dalla luce.
La voce di Pejman Abdulmohammadi, storia e istituzioni del Medio Oriente, Università di Trento. Pensiero maligno: se invece fosse vero che Trump si riavvicina alla Russia e si riavvicina anche all'Iran, c'è un amico comune, e l'amico comune di questi due è nemico proprio degli Stati Uniti, cioè la Cina. Allora, cosa faccio? Normalizzo le relazioni con la Russia, normalizzo un po' di più le relazioni con l'Iran, vado a isolare il mio vero nemico, che è la Cina.
Ma questo è giustissimo, infatti Trump, ma sulla Russia però secondo me, sulla Trump con Putin riprende la dottrina Nixon al contrario. Sì. Nixon si avvicinò alla Cina per colpire l'Unione Sovietica e Trump sicuramente si avvicina a Putin e la grande Asia, India, tutto il mondo, Giappone, Filippine, Vietnam, per isolare la Cina, questo è assolutamente. In questo gioco rientra anche questo finto, a mio avviso, chiaramente, riapproachment iniziale verso la Repubblica Islamica, ma su questo infatti io andrei su differire sul tuo pensiero maligno. Sì. E secondo me Trump farà il baratto con Putin. Iran e Siria, lo dico in modo molto semplice, Iran e Siria per Ucraina e una parte dell'Europa orientale.
E aggiungiamo altro che dadi, parecchi dadi lanciati sul tavolo, quelli di Pejman Abdulmohammadi. Allora, intanto Antonio Tella mi segnala un'agenzia appena battuta, è una dichiarazione di Donald Trump. Ogni attacco degli UTI sarà considerato espressione dell'Iran e l'Iran soffrirà terribili conseguenze. Ricordiamo che gli UTI sono una milizia più o meno legata a Teheran, e attenzione, hanno anche un'agenda regionale molto loro, molto propria. E davo conto Pejman degli ultimi drammatici avvenimenti, non soltanto da mesi. Il traffico dello stretto di Hormuz è bloccato, costringendo a prezzi altissimi assicurazioni, cargo che vengono colpiti, ma anche portaerei americani sono state prese di mira dai ribelli Houthi. In tutta risposta, bombardamenti su Sada, Sana'a, Hudeida, 53 morti, colpito anche un ospedale. Il fatto che Donald Trump leghi immediatamente la risposta Houthi a Teheran, cioè al capo, diciamo, di quest'asse del male, in realtà conforta proprio quello che dici tu. Non c'è assolutamente intenzione o quantomeno la volontà di normalizzare e fare la pace con l'Iran, anche perché a Israele questo non andrebbe tanto giù, no?
Esattamente, questo è il secondo dato: prima la lettera a Khamenei, poi l'attacco alla quinta H. Ricordiamoci che le prime quattro H che con voi abbiamo sempre sottolineato, sì, Hamas, Hezbollah, Hashd al-Shaab in Iraq e gli Haramiyun in Siria, sono già fuori luogo. Rimane solo l'ultima H, che sono gli Houthi. Gli LSI sono già stati smantellati, quindi adesso si va a colpire quello e si attacca. Questo è fondamentale, attenzione, il fatto di attaccare gli Houthi a Teheran è proprio la premessa del terzo dado, di quando poi andranno alla volta della Repubblica Islamica. È una partita quasi già scritta e io penso che, se non che non venga in qualche modo ucciso Trump, ecco, la cosa non si fermerà.
Allora, il ridisegno dell'intero Medio Oriente non prevede la minaccia iraniana, che è una minaccia esistenziale peraltro anche per Israele. Qua però a un certo punto diventa geopolitica pura, nel senso che o si innesca, e chissà da quanto tempo la CIA ci sta provando, dei movimenti, dei sommovimenti interni, per cui rivolte popolari, il Mossad stesso ci avrà messo lo zampino mille una volta, ma il regime iraniano ha mostrato particolare impermeabilità e resilienza, o si va alla guerra aperta. La guerra aperta naturalmente diventa qualcosa di rischiosissimo per il potenziale escalation. Allora il vero dilemma geopolitico è: io, piuttosto che isolare completamente l'Iran, rimetto in piedi la sul nucleare, me lo trascino nel mio alveo, un alveo che ho fatto di controllo, di relazioni diplomatiche magari anche superficiali, ma almeno vado a minimizzare il rischio vero, cioè un'accelerazione nell'arricchimento dell'uranio e poi far diventare Teheran una potenza nucleare. È un po', se vuoi, Pejman, sconfessami pure se sbaglio, l'eterno dilemma: la Turchia la prendiamo in Europa o la teniamo fuori dall'Europa? Se la fai entrare nell'Unione Europea, nel condominio, sei un po' più certo che rispetterà le regole condominiali. Se la tieni fuori perché sai che non è molto rispettosa, e beh, ti tieni il non rispetto delle regole.
È verissimo, io condivido soprattutto la questione proprio di questa via di mezzo. È probabile che Trump possa fare anche questa mossa, ma non credo che arriverà a fine mossa, perché la mossa finale, non solo di Trump, anche di Netanyahu, e ricordiamoci l'80% degli iraniani pronti, certo, e molti vicini a Trump, e se tu vai a parlare con gli iraniani in Iran, sì, non gli iraniani fuori, sì, troverete tantissimi iraniani vicini a Trump. E quindi in quella situazione, dove c'è un alleato asimmetrico che è la società iraniana, non società civile, ma società iraniana, chiaramente la partita sarà molto interessante. Lancio una cosa anche per te, ma sì, anche per i radioascoltatori: ricordiamoci che Putin è fortemente influente dentro i Pasdaran, e quindi questo è un elemento da sottolineare. Un'ultima cosa: è vero che non sono mai riusciti a fare qualcosa da dentro in modo importante, ma la mia impressione è che né Israele né Stati Uniti, quindi né la CIA né Mossad, avessero avuto il piano politico dei loro governi di fare veramente quel lavoro che oggi secondo me hanno l'indicazione di fare.
E anche probabilmente i tempi stessi della società civile iraniana sono diversi, sono maturi e cambiano. Grazie mille Pejman per essere stato con noi. Pejman Abdulmohammadi, Università di Trento, il suo podcast si chiama Geopolitica con Pejman. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille, buona giornata.
Dalla voce di Pejman alla vostra, 349-238-6666. Qualcuno, ironicamente, nessuno arriva a fine mossa, hanno 80 anni, fa riferimento all'età anagrafica di questi leader che stanno giocando una partita a dadi o a scacchi, se preferite. Io preferirei gli scacchi quando si parla di Russia, naturalmente, per ovvi motivi, ma in effetti anche il dato anagrafico conta. Qualcun altro scrive: Trump, Xi, Erdogan, Putin hanno quasi 80 anni, parlate di cose a lungo termine, ma questi saranno morti. Attenzione, forse in alcuni casi da lei citata ha ragione. Nel caso della Repubblica Popolare Cinese ricordiamo sempre un certo grado di continuità nei lunghi progetti. È una realtà completamente diversa. Se e quando non ci sarà più Xi Jinping e ci sarà un altro presidente, non vi saranno inversioni di rotta polari per cui sarà una Repubblica Popolare diversissima da quello che abbiamo visto fino adesso. Però, tant'è. C'è qualcuno che tuona contro la coalizione dei volenterosi, allora direi facciamo una piccola pausa. Mentre leggo le tuonate contro Starmer e compagnia bella, andiamo a sentire come se la cava chi ha la guida e poi proveremo a capire come funziona una telefonata. Cioè, quando Donald Trump a un certo punto alzerà il telefono, comporrà il numero e chiederà di Vladimir Putin. Come andrà? Traffico.
Nessun luogo è lontano.
Mr. President, are you and your staff ready for the call?
Yes, Michael, you can call my friend Vladimir.
Hello, здесь Кремль. Президент Путин готов.
Hello, Mr. President. Let's talk about Ukraine.
Ukraine? Everything is going well there.
Poco meno di una simulazione, poco più di un divertissement per Valentina Tenullo e Valeria Bernardi, che ci hanno provato a immaginare quello che potrebbe essere l'inizio di una telefonata. Ci stiamo un po' scherzando perché il tema è davvero drammatico ed è la prima volta che i due presidenti si parlano al telefono sulla questione naturalmente ucraina. Fra l'altro Dmitry Peskov ha appena consegnato alla TASS la notizia per cui è prematuro parlare di un incontro di persona, ma quando i tempi saranno maturi vi sarà anche questo incontro. Anche questo è un segnale che fa propendere per l'ottimismo, perché qualcosa si sta muovendo. Lo diciamo da parecchie settimane, l'hashtag da utilizzare è accelerazione. Riccardo Sessa, presidente del SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, già ambasciatore a Pechino, a Teheran, a Belgrado, rappresentante permanente presso la NATO. Ambasciatore Riccardo Sessa, buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi.
Buongiorno e buongiorno anche ai vostri ascoltatori.
Allora, ambasciatore, ci aiuti a capire in una telefonata di questo tipo come la si prepara e soprattutto chi ci sarà a fianco di Donald Trump e di Vladimir Putin da una parte all'altra del mondo?
Questa è una domanda da 100 milioni perché specialmente da parte di Trump credo che un po' tutte le procedure normali siano saltate. In genere questi appuntamenti telefonici sono all'ordine del giorno tra i capi di Stato, di governo, i ministri degli esteri, e vengono preparate in genere quando si tratta di situazioni normali, vengono preparate dalle rispettive ambasciate, cioè l'ambasciata, teoricamente l'ambasciata russa avrà comunicato al Dipartimento di Stato, alla Casa Bianca, che il presidente Putin desidera avere un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti. Le segreterie, l'ambasciata con la segreteria del presidente, sì, individuano il giorno, l'ora, in genere si chiede ma di che cosa intende parlare, mm-hmm, in modo da poter informare Trump oppure Putin, secondo qui di chi chiama chi, dell'oggetto del colloquio. Noi siamo in un'epoca di profondi cambiamenti di tutto, qui ormai Putin l'avrà sicuramente appreso da, non so, direi, questa è un po' una battuta, sì, dalle agenzie di stampa,
sì,
però è evidente, siccome ha incontrato l'inviato di Trump,
Witkoff,
è da immaginare che questo inviato gli abbia detto: guardi, il presidente Trump desidera avere un scambio telefonico con lei per parlare di questi argomenti.
Chiarissimo.
O come non è da escludere che sia stato invece mi perdoni, lo stesso Putin a dire all'inviato speciale di Trump: beh, di questo dobbiamo parlarne, mettiamoci d'accordo, troviamo un momento per parlarne.
Quindi,
così grosso modo funzionerà questo collegamento.
Quindi c'è un momento di ritualità, un momento di liturgia che potrebbe essere però scomposto data la postura appunto dello stesso Donald Trump, una certa irritualità, mettiamola così, nelle procedure. Trump ha detto: forse avremo qualcosa da annunciare, stiamo già parlando di questo, della divisione di certe risorse, parlando dell'Ucraina. Lei si aspetta possa scaturire qualcosa di realmente concreto già dalla prima telefonata?
Io sono molto prudente perché in queste ultime settimane stiamo scoprendo che quel vecchio detto popolare che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, in questo caso un bello oceano, è quanto mai vero, perché qui insomma una cosa è chiara: Trump vuole finire questa guerra il più presto possibile. Sicuramente è lo stesso desiderio, è condiviso da Putin, ma a mio avviso Putin non ha la stessa fretta di Trump, non perché uno voglia la pace in un modo e l'altro la voglia in un altro modo. Temo, e poi lei mi potrà chiedere perché teme, temo che in realtà la vogliano tutti e due in uno stesso modo, che certamente passa sopra la testa degli ucraini, di Zelensky e del suo popolo.
Il che vuol dire, ambasciatore, chiedo scusa se la interrompo, il che vuol dire concessioni territoriali, soprattutto non ingresso nella NATO, le cose di cui si sta parlando ormai da alcune settimane, cioè si andrà a cristallizzare la situazione di fatto sul campo, sul territorio, i guadagni territoriali russi. Peraltro ormai i russi stanno cacciando gli ucraini anche dal Kursk.
Vede, un tempo ci si affidava ai diplomatici per immaginare i documenti da finalizzare, gli argomenti che sarebbero stati affrontati. Oggi ci vuole un buon giornalista, ma direi senza neanche che abbia un'esperienza pluridecennale, perché tutto viene anticipato su tutti i social possibili e immaginabili. Quindi quello che lei ha detto è quello che le direi pure, le avrei detto pure io su quello che teoricamente potrebbe essere affrontato. Io sono un po' più prudente che ci sia lo spazio per tutte queste situazioni. Sono più prudente perché la posta in gioco è grossa.
Sì.
E qui l'impressione che uno ha, con tutta la buona volontà, qui non si tratta di impostazioni ideologiche, mi creda, ma semplicemente saper ascoltare e leggere quello che dice uno e quello che dice l'altro. La sensazione, anche per i meno maligni, è che Putin ha in mente una idea molto chiara di questo cessate il fuoco, poi loro lo chiamano pace, noi sappiamo, sì, che sono due cose completamente diverse.
Certo.
E questa è l'idea che si è fatta pure Trump.
Chiedo scusa, la interrompo nuovamente, ambasciatore Sess, anche perché una tregua, un cessate il fuoco immediato gli consentirebbe di monetizzare la sua promessa. Faccio scoppiare la pace in 24 ore e poi i dettagli possiamo anche discuterli per mesi e mesi. Questo dal punto di vista politico chiaramente si intasca una vittoria che non è da poco. Le chiedo un telegramma, ambasciatore Sess, prima di ringraziarlo e lasciarlo al suo lavoro. Entro quanto tempo vedremo Vladimir Putin e Donald Trump stringersi la mano di persona, ma soprattutto dove? A Mosca o Washington?
È veramente questo, no, se avessi questa palla di vetro me la venderei immediatamente.
A peso d'oro, direi.
Tutto quello che di cui si sta parlando in questi giorni ha dei tempi che sono molto più lunghi di quelli che noi immaginiamo. Questo vale da una parte come dall'altra, vale come alle preoccupazioni di taluni che domani mattina si debba schierare un esercito europeo ai confini dell'Ucraina, certo, o in Ucraina. Non è assolutamente per domani mattina né per dopodomani, anche perché probabilmente non si arriverà neanche a schierare un esercito europeo in Ucraina, capisce?
Certo.
Quindi dobbiamo essere tutti veramente prudenti e evitare di farci prendere dai nervosismi per situazioni che probabilmente non si verificheranno mai.
Allora, accogliamo tutta la sua calma e gesto, l'invito alla ponderazione, alla moderazione. Ambasciatore, lo ricordo, Riccardo Sessa presiede la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima, ambasciatore.
Grazie, anche a voi, buon lavoro anche a voi, arrivederci.
Che poi è bellissimo, perché quella sfera di cristallo che io invitavo l'ambasciatore a scrutare, in realtà ce l'hanno tantissime ascoltatrici e ascoltatori al 349-238-6666. Qualcuno, 3 anni fa già si potevano fare questi accordi, Berlusconi lo disse prima di mancare, Zelensky continua a provocare. E così come la cosa di Boris Johnson, immagino, che è stata smentita più e più volte. State parlando ancora di non far entrare l'Ucraina nella NATO, ma esiste ancora la NATO? Questa è una gran bella domanda, gentile ascoltatore. In molti dubitano che davvero, anche con Donald Trump alla presidenza, l'anima repubblicana, ma non soltanto, permetta la fuoriuscita degli Stati Uniti dalla NATO e quindi sostanzialmente la dissoluzione dell'Alleanza Atlantica, perché la NATO senza gli Stati Uniti, parliamoci molto chiaro, è l'asset strategico fondamentale. Però detto ciò, staremo a vedere. Anche qui calma e gesso, soltanto il tempo naturalmente ci darà ragione. Ho sentito che l'Europa intende stanziare 60 miliardi in aiuti militari all'Ucraina, ma sono pazzi, l'abbiamo detto all'inizio, non 60, credo che fossero 40, se non erro, dichiarazione di Kaya Kallas, ma se non erro vedo anche pochi granelli rimasti nella mia clessidra immaginaria, il che vuol dire che mancano pochi secondi, che sono quelli necessari per dirvi come lavoreremo sulla puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, l'appuntamento è per domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être